State ascoltando SBS Italian.
Qualche giorno fa è partita la sonda spaziale Solar Orbiter, che entro 2 anni arriverà in orbita vicino al Sole per iniziare a studiarne i poli e per capire i meccanismi che regolano il Sole, la stella che dà la vita al nostro sistema solare, ma nonostante la sua importanza essenziale senza il Sole, qui non starei qua a parlarvi e neanche voi sareste qui ad ascoltarmi, Non ci sarebbe la vita, ma noi ne sappiamo veramente poco. Noi parliamo di questa nuova missione con Luca Cortese, che è astronomo all'International Center for Radio Astronomy Research dell'Università del Western Australia. Luca, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti.
Luca, partirei proprio da questo. Finalmente si cerca di studiare, c'è la tecnologia, c'è la possibilità di studiare il Sole, la stella che ci dà la vita, ma della quale si sa pochissimo sostanzialmente.
Esattamente, sembra abbastanza un controsenso, ma la stella più vicina a noi, la stella che ci dà la vita, la stella che è alla base del sistema solare e che ha praticamente fatto partire gli studi di astronomia in generale, è uno dei corpi celesti di cui possiamo avere immagini nel più raffinato dettaglio, ma di cui non capiamo ancora i meccanismi principali di vita e di evoluzione.
Perché? Per un problema tecnico? Perché è troppo difficile arrivarci? Qual è il motivo?
Ma il motivo è abbastanza semplice, è sempre il problema che si ha in qualsiasi campo di ricerca. Si ha un oggetto che è l'oggetto che abbiamo più vicino a noi, quindi possiamo studiarlo nei minimi dettagli e più si va nel dettaglio, più ci rendiamo conto che non capiamo i meccanismi fisici che generano il Sole. Al momento abbiamo una comprensione abbastanza accurata della storia evolutiva del Sole, ma quando si pensa a qual è l'origine dei campi magnetici del Sole, qual è l'origine delle macchie solari nel Sole, perché il Sole ha un ciclo di 11 anni nel ciclo di macchie solari e perché per esempio ogni tanto il Sole ha queste enormi esplosioni di particelle cariche, cosiddette esplosioni di massa coronale, che possono anche influenzare il campo magnetico della Terra e tutti gli strumenti elettronici sulla Terra. Non abbiamo assolutamente idea di quali siano i processi fisici che portino a questi eventi.
Quindi sono le domande che sono troppe, magari questo tipo di domande non siamo neanche riusciti ad arrivare a porcele per corpi celesti che siano più lontani e più irraggiungibili.
Esattamente, il Sole ci fornisce un'unica opportunità di studiare la fusione nucleare e l'evoluzione di una stella con dettagli che sono impensabili per altre stelle, basta pensare che le altre stelle più vicine sono a distanze di anni luce, mentre il Sole è a distanza di minuti luce.
Luca, parlaci allora di questa sonda Solar Orbiter, partita qualche giorno fa regolarmente senza problemi da Cape Canaveral, ha già inviato segnali a terra, confermano che per adesso le operazioni stanno svolgendo in maniera perfetta e arriverà vicino al Sole. Anche qua, come al solito, per quanto riguarda le sonde, non si va dritto, insomma. Questa è la prima regola per quanto riguarda il sistema solare. Se vuoi andare da A a B, devi andare prima a C e D e farti dare un passaggio.
La traiettoria non è una traiettoria diretta, non è una retta tra la Terra e il Sole, ma ci saranno una serie di incontri con Venere e poi ancora con la Terra nei prossimi anni per dare quella spinta che la sonda ha non solo per andare in orbita al Sole, ma soprattutto, e questo è uno dei punti principali della missione Solar Orbiter, di uscire dal piano dell'eclittica del sistema solare. Il piano dell'eclittica è il piano attorno a cui la Terra orbita, attorno a cui molti dei pianeti orbitano attorno al Sole, ed è il piano attorno a cui gran parte dei satelliti che hanno studiato il Sole hanno orbitato in passato. La novità di Solar Orbiter è appunto con tutti questi, diciamo, spinte o cosiddetti effetto fionda con la Terra e con Venere, sarà in grado di uscire dal piano dell'eclittica e ottenere per la prima volta delle immagini delle due calotte polari del Sole. Questo è importante perché, se torniamo a quello che dicevamo prima, le calotte polari è dove partono i campi magnetici del Sole, quindi questo potrebbe darci ulteriori informazioni su tutti i meccanismi fisici responsabili del campo magnetico e delle esplosioni solari.
Poi diciamolo, l'essere umano è una brutta bestia, perché voi scienziati cercate di farlo per l'amore della conoscenza, ma chi paga dice ci serve sapere delle cose sui campi magnetici, ci sono delle conoscenze che vogliamo scoprire sul Sole anche per evitare grossissimi problemi in futuro.
Esattamente, diciamo che lo studio del Sole in astronomia è uno di quei classici esempi dove la scienza di base si sposa con la tecnologia e la vita di tutti i giorni, perché come detto prima il Sole ci dà la vita, ci dà la luce, ci dà energia, ma ogni tanto quando il Sole si arrabbia può far partire queste emissioni di particelle cariche o cosiddette esplosioni di massa coronale che possono raggiungere con particelle cariche ad enorme velocità il campo magnetico della Terra e completamente influenzare tutti gli apparecchi elettronici che abbiamo, dai satelliti in orbita a addirittura centrali elettriche.
Ecco, in termini di tempo, ogni quanto succede?
Ma allora, diciamo che dipende anche lì dal ciclo solare. Nella storia l'esplosione solare più copiosa è avvenuta nel 1859, che sembra tanto tempo fa. Le esplosioni in sé avvengono abbastanza spesso, il problema è avere la Terra sulla direzione in cui queste particelle vengono emesse, perché ogni tanto, per esempio un paio di anni fa c'è stata un'esplosione che la Terra ha mancato per 9 giorni, perché le particelle hanno attraversato l'orbita della Terra 9 giorni prima di quando la Terra fosse lì. Comunque diciamo che in tempi più recenti, non il 1859, c'è stato un evento nel marzo del 1989 che, per dare un'idea, ha provocato un blackout di 9 ore nella regione del Quebec in Canada, e questo nel 1989, quando comunque la società e tutto la nostra vita quotidiana era molto meno basata su apparecchi elettronici, cellulari e internet.
Ma non per fare del terrorismo, succedesse adesso con modalità simili a quelle del 1859, quindi la più grande mai avvenuta, sarebbe un effetto disastroso? Parliamo di aerei che cadono dal cielo, sistemi computeristici che falliscono, blackout generali in tutto il mondo?
Sicuramente blackout generale in tutto il mondo, studi suggeriscono che se fosse un evento potente come quello del 1859 si potrebbero pensare a blackout che possano durare giorni, perché comunque tutte le nostre apparecchi elettronici, le centrali elettroniche non sono pronte per avere a che fare con una situazione del genere che può creare anche correnti elettroniche, particelle cariche che vanno sottoterra attraverso la crosta terrestre, per cui ovviamente è un rischio che non è da fare terrorismo, siamo tutti diciamo a conoscenza, e missioni di questo genere possono permetterci di capire che cosa causa e eventualmente avere un warning in anticipo per poter andare un po' ai ripari. Anche soltanto 8 minuti di pre-warning può essere molto utile per prepararsi.
Raccontaci allora ancora di questa sonda, quanto arriverà vicina al Sole e poi quali sono i compiti principali?
Sì, allora la sonda arriverà abbastanza vicino al Sole, in termini di chilometri si parla di 42 milioni di chilometri, che può non dire molto, ma è un po' più vicino dell'orbita di Mercurio attorno al Sole, e questa, come curiosità, è la prima missione ESA che si avvicinerà al Sole di così tanto. C'è un'altra missione lanciata dalla NASA 2 anni fa, di cui abbiamo parlato un anno fa, al Parker Solar Probe, che al momento sta andando molto 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 più vicino al Sole, invece di 42 milioni di chilometri sono 6 milioni di chilometri, ma il Solar Orbiter ha un vantaggio, perché stando un po' più lontano può avere una, quella che chiamiamo una camera, una macchina fotografica, e sarà la prima volta che saremo in grado di scattare immagini delle parti polari del Sole a una distanza così ravvicinata.
Cosa si aspettano gli scienziati da questa missione? Sono queste, quelle che citavi prima, partita un anno fa, sono delle missioni che potrebbero rivoluzionare la conoscenza del Sole?
Sicuramente sono missioni che ci permettono per la prima volta di investigare zone del Sole, sia in posizione, le calotte polari per quanto riguarda Solar Orbiter, o l'atmosfera interna del Sole per quanto riguarda la Parker Mission, che non abbiamo mai potuto studiare in passato. Non sappiamo esattamente quale sia l'intensità della temperatura, quale sia l'intensità delle particelle, quale sia l'intensità del campo magnetico, e queste sono tutte informazioni informazioni indispensabili per capire come il Sole si sta evolvendo e che comunque per il futuro del genere umano sono tutte informazioni che sono utili da avere.
Un'ultima cosa, Luca, c'è anche una componente italiana, insomma, c'è un po' di Little Italy in questa sonda.
Sì, la sonda è una sonda che è stata, diciamo, finanziata prevalentemente dall'ESA con un coinvolgimento della NASA e è un contributo, ci sono stati contributi di 17 paesi europei, inclusa l'Italia, che ha fornito uno degli strumenti a bordo del Solar Orbiter. Questo strumento è chiamato METIS, che è quello che tra gli addetti lavori è chiamato un coronografo. In pratica è una speciale camera che crea eclissi solari portatili, in pratica oscura l'emissione dal corpo del Sole e permette di analizzare la corona, che è la parte del Sole dove possono avvenire queste esplosioni di materia ed esplosioni di massa coronale. Quindi c'è un grosso contributo italiano che fornisce uno degli strumenti chiave per il futuro e il successo di questa missione.
Luca Cortese, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima.
Grazie a te Carlo, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.